Buona giornata. Allora, se riprendiamo i nostri fogli, questa mattina proveremo a riflettere, a lavorare insieme su questo verbo, credo molto importante per la nostra vita, che è il verbo inaugurare. Vedete lì il sottotitolo, un verbo in due avverbi, perché adesso capirete poi il motivo. Inaugurare. Inaugurare è sinonimo di iniziare. Inaugurare porta con sé il grande tema dello stupore. Sappiamo che da sempre lo stupore, la sorpresa, vuol dire essere presi da sopra, per ciò che succede nella nostra vita e ciò che rigorosamente ci permette di vivere. Così noi possiamo alzarci al mattino, camminare, guardare in avanti, progettare, incontrare. E perché anche solo aprendo la finestra e guardando le montagne e il Rocciamelone in particolare, no, abbiamo ancora la capacità di dire: beh, il mondo c'è. Questa mattina inauguro qualcosa della mia vita. Non è solo uno slogan questo, è molto importante. A volte si può ritenere che l'inaugurazione, no, pensiamo all'inaugurazione di una struttura, no, per esempio, sia un qualcosa che avviene in un istante, in un momento, e poi rimane alle nostre spalle. Ma non è così. Inaugurare la vita non è qualcosa che sta alle nostre spalle e poi la vita va avanti da sé, no, come un'azienda, come un meccanismo. Inaugurare dovrebbe essere un verbo che continuamente realizza la vita, mi spiego? Non c'è un momento in cui si inizia qualcosa e poi si prosegue e si va avanti. Non siamo delle macchine, grazie a Dio. C'è bisogno ogni giorno di ricominciare, di lasciarsi nuovamente stupire da qualcosa di nuovo che succede nella nostra vita e ci permette di inaugurare la vita. Pensavo questa mattina a Santa Brigida. Sarebbe utile anche riprendere questi personaggi, a volte anche un po' al di là magari di una generica devozione, ma andare davvero a capire che cosa è successo. Tra l'altro Santa Brigida sapete che è una delle patrone d'Europa, no? Giovanni Paolo II, sì, dico bene, mi pare l'ha definita tale, sì, attorno al 99, se ricordo bene. Molto interessante la sua vita, Intanto perché è una donna, di nuovo. Ieri Maria di Maddala, oggi Santa Brigida. Brigida è una donna letterata, ha studiato la scrittura, di alto rango, sapete, soprattutto nella prima parte della sua vita. Quante inaugurazioni della sua vita, no? La sua prima parte di vita, donna sposata con molti figli e che ha vissuto anche il matrimonio in un certo modo, terziaria francescana con suo marito, interessantissimo, no? Una prima inaugurazione, poi diventa vedova, girerà l'Europa e non solo, andrà fino a Gerusalemme. Arriva a Roma e vede lo scempio totale di questa città, siamo nel periodo della cattività avignonese. Una donna che anche dal punto di vista sociopolitico, altro che essere passiva, si impegnerà per il ritorno del Papa ad Avignone, che per poco purtroppo non vedrà, per pochi anni, avverrà poi dopo la sua morte. Quindi una donna molto forte e al tempo stesso una mistica. Sappiamo bene i suoi scritti, no, le sue cosiddette visioni, non bisogna mai pensare queste cose in modo magico, ma come un approfondimento, nel caso suo, della croce di Gesù, no? Ecco, per dire, se noi riprendiamo anche queste figure, notiamo che alla fine, ma come succede poi per ciascuno di noi, la nostra vita è costellata di tante inaugurazioni. Brigida è sempre la stessa. Eppure la Brigida sposata con una famiglia, e la Brigida che parte e va in tutta Europa, e la Brigida mistica, e la Brigida educatrice, insegnante. Vedete, quanti inizi, è sempre lei, ma in modo continuamente nuovo. Allora, questa mattina, a proposito della prossimità, questo è il nostro tema, ci soffermiamo su questo verbo inaugurare. Perché? Perché noi possiamo inaugurare la vita ogni volta che la vita la sentiamo vicina. Oggi diremmo promettente. C'è una vita che è piena di promessa, ci è vicina. E allora noi possiamo ricominciare di continuo. Perché in due avverbi questo verbo? Perché oggi ci faremo aiutare dai primi due capitoli di Marco, l'inizio dell'annuncio del regno, e dai primi due capitoli di Giovanni. Marco e Giovanni, sapete, sono molto diversi come Vangeli, eppure nella loro diversità dicono questa unica cosa fondamentale, l'inaugurazione del regno, ma lo dicono con due avverbi diversi, ma complementari. Marco utilizzerà l'avverbio vicino, essere vicini, la vicinanza, mentre invece Giovanni insisterà sul termine presso. Voi direte, è più o meno la stessa cosa, no? Vicino o presso. Non è del tutto così. Perché per Marco la sottolineatura è vicino, vuol dire c'è qualcuno che si fa vicino a te, dunque parti, vai, cammina. Lo vedremo. Di continuo Marco dice subito, 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 c'è un'accelerazione, c'è una missione che nasce dalla prossimità di Dio. Giovanni non è che dice altro, però di questa vicinanza dice il presso, cioè sottolineando un po' meglio, un po' di più, l'intimità, l'interiorità. Giovanni lo vedremo oggi pomeriggio. Questa mattina ci soffermiamo in modo più diretto sui primi due capitoli di Marco. Che cosa vuol dire questo vicino, questa vicinanza di Dio e che cosa produce secondo il racconto evangelico di Marco? Prima però, come sempre, andiamo sui nostri fogli e inizio questa riflessione di nuovo con una citazione. Anticipo che come termini non è così semplice, però credo che valga la pena ogni tanto stare su un testo e provare anche a fare un po' di sana fatica nel comprenderlo, va bene? Ve lo spiego, va bene? Cioè non è nulla di trascendentale, però non è forse così immediato, però mi sembra un testo molto interessante, molto bello. È di una filosofa teologa che si chiama Alessandra Cislaghi, che ha scritto un bellissimo libro intitolato, già il titolo, L'invenzione della grazia. A un certo punto lei dice questa cosa, credo che, lo ripeto velocemente, ma credo che ce l'abbiamo abbastanza in mente, il rapporto che c'è tra il Cronos e il Kairos, famose questioni che penso studiamo, no? Cioè il Cronos è il tempo dell'orologio, va bene? Cioè lo scandire del tempo, le ore, i minuti, va bene? Quando la Bibbia parla di Kairos sappiamo che cosa vuol dire, è lo stesso tempo dell'orologio ma che diventa un tempo significativo, è il tempo della decisione, è il tempo in cui noi non siamo solo scanditi da orari e basta, va bene? È il tempo opportuno a nostra disposizione per deciderci, per convertirci, per camminare, per prendere decisioni. È chiaro questo? Alzate la mano e dite no, se no mi fermo, va bene? Penso che non sia nulla di nuovo, ma è importante riprenderlo perché Alessandra Cislaghi dice proprio questo, cioè, ragiona un attimo su questo tema. Sentite cosa dice, ce lo leggiamo insieme e lo studiamo insieme. La fugacità del tempo di grazia, che chiamiamo Kairos, è già interessante, lei definisce il Kairos, il tempo opportuno, come un tempo fugace. Attenzione, non che passa troppo velocemente, come opportunità, no? Qualcosa che devi cogliere, ma che è grazia, interessante questo, cioè dono, va bene? Non è qualcosa che dipende da noi. Interessante perché il Cronos, che sembra sempre sfuggire, cioè il tempo dell'orologio, non sembra nelle nostre mani, ma in realtà è molto nelle nostre mani, no? L'agenda, va bene? Quindi io devo fare questo, questo, quest'altro, non è un tempo di grazia, vero? E lo sentiamo anche, no? A volte ci dà anche un po' fastidio quando diciamo, però devo, perché devo, no? Cioè, non è che vivo sulle nuvole, quindi c'è anche questo, quest'altro, però sentiamo che è un tempo pesante, proprio perché paradossalmente è tutto nelle nostre mani. Che strano, no? Quando controlliamo tutto diventiamo pesanti. Stranissimo. Quando lasciamo, e questo Cislaghi ci sta dicendo, lasciamo che il tempo sia fugace alla maniera della grazia, cioè di ciò che ci è donato, cominciamo a diventare leggeri. Ci siamo? Grazia vuole anche dire essere aggraziati, cioè capaci di leggerezza che non è superficialità, è un'altra cosa, va bene? La fugacità del tempo di grazia, che chiamiamo Kairos, richiede, molto bello questo, una preparazione atletica. Cioè, bisogna essere pronti. Siamo quasi alle Olimpiadi, venerdì prossimo. Oh, è interessante, gli atleti sono molto aggraziati, perché sanno cogliere i tempi giusti. Una preparazione atletica, così da essere pronti ad afferrare l'istante nella sua repentinità. Attenzione, lei non sta dicendo, cogli l'attimo nel senso di prendi tutto per te, è il contrario. Cioè cogliere le opportunità che il tempo ti mette a disposizione. Ma se tu sei soltanto preso, presa alla tua agenda, quelle opportunità non le coglierai mai e ti appesantisci. L'etica dell'improvvisazione, lei dice questo, che il tempo Kairos esige, riusciamo a intuirlo, perché improvvisazione? Per chi non è italiano, sapete cosa vuol dire improvvisazione? Improvvisare? Senza preparazione, che non è così vero, perché è capace di improvvisare in realtà chi è preparato. Però la vita è piena di imprevisti, cioè è importante avere un'agenda, è importantissimo, non voglio dire che bisogna buttarla via, però attenzione, se l'agenda diventa un idolo, la vita poi è un'altra cosa, lo sapete meglio di me, abbracciare un bambino è un'agenda? Grazie a Dio no, quando un bimbo piange, piange. Non è che tu sai, no, io segno sull'agenda che alle 2 di notte devo svegliarmi perché sicuramente alle 2:01 il bambino piangerà. Sì, grazie, magari, no? Non è così. Allora, la Cislaghi dice, c'è un'etica, c'è una capacità di vivere bene l'imprevisto, l'improvvisazione, che è fondamentale nella vita. Riusciamo a intuire? Cioè, se noi invece entriamo nell'idea che tutto deve essere controllato, non viviamo più. E ad ogni più piccolo imprevisto andiamo in tilt. Invece di riconoscerlo come un'opportunità. Questa è l'etica dell'improvvisazione che il tempo, Kairos, esige. Questa etica, sentite, è molto bello questo, l'ho sentito molto liberante per me, poi vedete, mostra l'inutilità del rimpianto. A volte noi rimpiangiamo, no? È successo qualcosa di nuovo, invece di gioire per la novità, ma com'era bello quando tutto era secondo l'agenda. Alzate la mano se rimaniamo indietro, riusciamo a intuire? Mi sembra una cosa molto forte questa. Capite che vale la pena ogni tanto stare su un testo un po' tosto, perché si sta dicendo delle cose grosse. Non solo per l'incapacità umana di disfare il già fatto. Cioè, lei dice il rimpianto per le cose passate, per l'agenda, no? È inutile, intanto perché non siamo capaci di disfare ciò che è già successo. Siamo d'accordo? Quello che è successo, punto. Se è bello, ringraziamo, e se abbiamo fallito, non è che possiamo dire tornare indietro, noi dire adesso vado a fare il contrario di quel che ho fatto. Quello che è avvenuto è avvenuto. Ma anche a causa della fuggevolezza dell'istante, che inevitabilmente trova l'individuo impreparato, allorché deve scegliere una prima volta. Chi di noi può dire, a me viene da dirlo, no? Cioè, quando sono diventato prete ero preparato? Boh. Sì, no, attenzione, non voglio. Sì, c'è il discernimento, questo vale anche per voi, no? Ci mancherebbe altro. Certo che c'è una preparazione, ma capite cosa voglio dire? Cioè, può arrivare il momento in cui noi possiamo dire sono talmente perfetto, perfetta, che adesso. Ma dove? Capite cosa ci sta dicendo? Intanto perché ciò che abbiamo fatto prima non si può risolvere, ma poi anche perché nell'immediato presente o futuro possiamo dire di essere sempre così pronti da fare le cose perfette. Io spero di no, perché altrimenti ci trasformeremo in una macchina. Vero? C'è un accompagnamento, c'è un discernimento, c'è la percezione di dire quella è la mia vita, ci mancherebbe altro, si spera, no? Ma poi pensate di nuovo alle storie di ieri pomeriggio, quanti imprevisti. Desolati della prima mancanza, della prima perdita, il rimpianto, com'era meglio quando si stava peggio. A nulla vale lo sguardo a ritroso. Mentre, adesso arriva al lato positivo, vi è tutto da guadagnare. Guardate, questa cosa qui dovremmo scriverla sulle nostre porte. Mentre vi è tutto da guadagnare nell'allenamento della presa successiva. Intuiamo cosa sta dicendo, eh? Il rimpianto è inutile. C'è un tempo, Kairos, ed è questo, in cui invece c'è tutto da guadagnare nel cogliere la presa successiva. Questo può avvenire a 10 anni, a 20, a 40, a 50, permettetemi di dire a 90. Ci sono delle persone ottantenni, novantenni che a volte sono più giovani di un ventenne. Davvero, eh? O viceversa anche, per carità. E ci sono tanti ventenni che, grazie a Dio, sono capaci di essere davvero giovani in questo, no? Mi spiego? È molto liberante, perché questo vale per tutte le età. Anche quando a volte la società, nei confronti degli anziani, dice sei uno scarto perché non vali più niente, perché ormai sei fuori dal tempo delle agende, no? E quindi chi è malato e non produce niente è da buttare via? Capite? È grave sta roba, eh? Cos'è che ci salva? La bellezza di questa cosa qui. Riconoscere che la nostra dignità non è nel rimpianto, perché adesso non posso più fare niente, perché com'era bello prima, come. Abbiamo tutto da guadagnare nell'allenamento della presa successiva. Vi ricordate nel credo che cosa diciamo? Alla fine del credo, eh? Credo la vita del mondo che verrà. Non che è venuta. Che verrà? La presa successiva, possiamo dirlo così? Credo nella presa successiva della vita. Alla prossima venuta, ecco, dell'istante favorevole. D'altronde i primi cristiani si salutavano dicendosi Maranatha. Vieni, Signore Gesù. Non com'era bello quando adesso, vabbè, questi sono i discepoli di Emmaus. Li troveremo, alla fine del nostro percorso. Il rimpianto, che non è la memoria è una cosa molto importante, è il ricordo per vivere oggi e domani, ma il rimpianto è un'altra cosa, è bloccarsi sul passato. Continua Alessandra Cislaghi, io credo che non sia un caso, che sia una donna a dire questo, non lo credo seriamente. Il tempo di grazia, infatti, si affida alle volte seconde. Bello. Il tempo di grazia si affida alle volte seconde, appunto quello che ancora ci aspetta, lasciando compassionevolmente il gesto primo nell'atto mancato e perduto. Detto in termini forse più semplici, è andata quella cosa lì. Magari poteva anche andare meglio. Non significa essere irresponsabili sul passato, mi spiego. Però arriva anche il tempo in cui con il passato è necessario riconciliarsi, altrimenti non ne usciamo più. Va bene? Sì, magari ho sbagliato, ci ho messo anche di mio a sbagliare, no, su determinate cose. È andato. E magari quanto dovrò chiedere perdono, eccetera. Ma è andato. Adesso ci sarà pure per me una volta seconda, capite? Per ricominciare. E quante volte nella nostra pastorale è stato meraviglioso di nuovo ciò che ci dicevamo ieri, attraverso un sorriso, una vicinanza, una prossimità, sentire qualcuno che magari anche grazie al nostro piccolo contributo ricomincia, reinaugura, eccoci qui, una vita. Kairos batte il tempo come il metronomo di un musicista, chi di voi è musicista sa cosa vuol dire, o il cronometro di un atleta in gara. Perciò l'etica dell'improvvisazione che gli corrisponde richiede un'apertura percettiva. Si offre ai sensi, la vista, il tatto, mettiamoci tutto, ai sensi desti, aperti, vivi, svegli. Pretende l'elasticità, un'altra bella parola, di una mente allenata alla visione dell'attimo, così da avere la libertà di ricominciare a ogni istante. Se non siamo elastici, elastiche con la nostra mente, è un disastro, eh? E così e basta. E calma. Ve lo dice uno che tanto elastico non è. Io devo continuare, ma di continuo, a reimparare questa roba qua. Di continuo. Perché a volte anche per zelo, no? Siamo tutti un po' presi nel dire, però bisogna andare là, bisogna fare cosa. La vita è più complicata. La vita è più complicata. Così da avere la libertà di ricominciare a ogni istante, senza l'impedimento dello sguardo aritroso, che invece offuscato da, qui si capisce bene, rimpianto, colpa, rimorso, e dunque talmente sclerotizzato, cioè chiuso, fermo, bloccato, da impedire ogni movimento. A proposito degli atleti, gli atleti lo sanno bene. Se sei pesante, se non sei allenato allo scatto, all'imprevisto, non puoi vincere la gara. Rimani fermo. Non fai mai lo scatto che ti permette di camminare in avanti. La colpa, il rimorso, no? Questa pesantezza, il risentimento. No? Pensate quante cose ci appesantiscono. Sono tutti sguardi a ritroso, come dire non c'è più niente davanti a me e dunque ho solo a che fare con il mio passato. Abbiamo sempre a che fare con il nostro passato, eh? Ma non è l'unica cosa. Ci siamo? La libertà si trova ad assumere la pesantezza estenuante della continuità, che apparentemente sembra un po' pesante, no? L'ordinario, che tuttavia si frantuma in istanti, i quali come prima misura del tempo sono imponderabili, effimeri, tanto appassionanti quanto rischiosi. Cioè lei dice, in fin dei conti la vita sembra essere quasi una routine, no? Poi ogni tanto succede che ci sono degli istanti, delle situazioni, di novità, di imprevisto, che ti fanno aprire gli occhi. Quello può essere l'inizio di qualcosa di nuovo. In essi si potrà cercare di correggere almeno un poco il tempo che ci è ancora dato. Lo so, un po' difficilina questa citazione, eh? Però provate a starci sopra oggi. Scoprirete altre cose rispetto a quello che vi ho detto adesso, sicuramente. Cioè l'idea era di partire da qui, sono riuscito a spiegarmi, spero, Cioè che il senso del kairos, cioè della nostra vita, non è il rimpianto, è la presa seconda, Cioè c'è sempre un'opportunità, c'è qualcosa che sta davanti a noi e ci permette di inaugurare ogni giorno la vita come una novità, nella continuità del tempo, nell'ordinario, va bene? Allora, se noi andiamo ai primi due capitoli del Vangelo di Marco, che vi propongo come riflessione per questa mattina, in sostanza Marco che cosa ci dice? Che il regno di Dio, che prende forma in Gesù, accade così, cioè scende nell'ordinarietà del tempo, potremmo dire il Cronos, per trasformarlo in questa opportunità seconda, cioè è una continua apertura su qualcosa di nuovo che sta accadendo. In fin dei conti, i Vangeli che cosa sono se non il racconto di questa continua novità, che non è una novità del passato, ma che è sempre davanti a noi. Cioè i testi del Vangelo sono stati scritti, redatti, perché tutte le generazioni successive di cristiani, compresi noi, possiamo fare la stessa esperienza dei discepoli di allora. Cioè iniziare come loro hanno inaugurato la loro vita, partendo da Gesù. Cioè noi non crediamo in un racconto del passato come un generico ricordo di un passato sempre più lontano. Certo che l'avvenimento di Gesù è avvenuto in un luogo e in un tempo preciso, ma la pretesa di essere quel kairos, quella presa seconda che sta davanti a noi. Credo la vita del mondo che verrà. Il regno di Dio, ripeto, non è passato. È ancora tutto da venire. Capite che questo ci apre tutta un'altra prospettiva. Questo vuol dire inaugurazione. Cioè comprendiamo che un conto è alzarci al mattino e avere il rimpianto. Un conto è alzarci al mattino e avere di fronte a noi, credo, la vita del mondo che verrà. Basterebbe questo per fare la riflessione stamattina, potrei già stare zitto fino e stop, ho già detto troppe cose, no? Credo che cambi tutto sulla nostra umanità, sulla nostra pastorale, sui nostri impegni quotidiani. Facciamolo questo lavoro. Vivo di rimpianti o della vita del mondo che verrà? Questa può essere la grande domanda, il grande interrogativo di oggi, ma di sempre poi, fondamentalmente. Non aggiungo altre cose, se non provare a darvi alcune indicazioni su come questi due capitoli iniziali possono illuminare ciò che adesso ci siamo detti. Inizio, qui, inizio, Genesi, vedete, qui c'è un riallineamento con le origini. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. E poi, come ci ricordiamo, paradosso dei paradossi, l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo non inizia con Gesù Cristo, ma con un altro personaggio, Giovanni il Battista. Anche questa è un'indicazione. Vuol dire che per lo stesso Gesù il regno di Dio non è qualcosa di magico, ma lui lo vede all'opera in chi è già lì prima di lui. Impressionante questo, eh? Cioè Gesù poteva dire: arrivo io, sono il protagonista e non c'è nessun altro. E invece guardate la vicinanza del regno di Dio come si dà a noi, senza invadere la scena. È un inizio che fa spazio ad altri. Non è bella questa cosa? A me sembra di sì. Noi in un mondo in cui, scusate se mi, come dire, mi espongo, ma i Trump del momento non dicono: ci sono io, il Salvatore, e Dio è con me, avete sentito addirittura, ed è con lui perché farà la più grande deportazione della storia. Io comincerei un po' a preoccuparmi, a parte le battute che non sono battute, no? Cioè, nell'epoca in cui stiamo tornando ai dittatori e a questi personaggi solitari che si impongono sulla scena, ecco, l'inizio, l'inaugurazione del regno di Dio è esattamente il contrario. Gesù, il figlio di Dio, fa spazio ad un altro che lo testimonia. Potentissima è questa roba qui. Cioè l'inaugurazione per Gesù non è guardate me come sono potente. L'inaugurazione per Gesù è con discrezione mettersi nella fila di tutti coloro che stanno ricevendo il battesimo da Giovanni il Battista. E lui stesso si farà battezzare. Il regno di Dio è così. E questo è il senso di quell'essere vicino, vedete? Che arriva dall'alto e si impone, non è vicino a nessuno. Questa non è prossimità. È dittatura. È potere mondano, stiamoci attenti, perché può avvenire anche nella Chiesa. Il potere, cioè la potenza della prossimità, è un'altra cosa. È una forma di potere, in senso buono, cioè di potenza, di autorevolezza. Anche di Gesù si dice questo, no? Usciva da lui una forza. Ma che tipo di forza? Una forza amorevole, libera, che fa spazio. Non è la forza del dittatore che si impone e schiaccia. Questa è una prima indicazione che vi lascerei. Cioè provate a leggere questi due capitoli come un inizio, un'inaugurazione della prossimità di Dio di questo tipo. Tant'è che poi è un altro, no? Che arriverà sulla scena secondo la potenza mondana. Le tentazioni di Gesù nel deserto. Vi ricordate che Marco dice proprio una cosetta brevissima: subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. Nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Marco dice solo questo. Matteo, Luca diranno molto di più. Lui si limita a questo, ma lo capiamo. Basta questo. Chi è il dittatore che arriva sulla scena? È Satana. Che cosa dirà Gesù? Sii un po' più dittatore, per favore. Mettiti un po' di più al centro. Allora avrai le folle. Questa è la vera inaugurazione del regno di Dio. Questa è la vera prossimità. Gesù resisterà dall'inizio fino alla fine a questa tentazione che lui stesso ha subito, e grazie al fatto che l'ha attraversata senza cadervi, per noi è possibile da quel momento in poi non cadervi più e scoprire di continuo che c'è sempre un'altra inaugurazione, quella vera, quella che inaugura la vita, un'altra prossimità che è quella di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E qui arriviamo, come ben sappiamo, alle prime parole di Gesù. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è... Eccoci qua, vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Un autore, Don Giovanni Cesare Pagazzi, in un bel libro, dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è nelle vicinanze. Lui fa l'esempio di un papà e di una mamma che devono rimanere nelle vicinanze quando per la prima volta il bimbo o la bimba comincia a camminare. Sanno che dovranno anche fare in modo che quel bimbo, quella bimba che hanno messo al mondo e si ferisca anche un po', impari anche un po' a cadere, perché se sono sempre lì, certo vicino, ma nel senso dell'invadenza, il bimbo e la bimba non cammineranno mai. E invece arriva il tempo in cui bisogna essere vicini ma anche distanti. Questa roba qui, sarò sempre lì a prenderti appena stai per cadere, però devo lasciarti andare, perché se no non impari. Bello questo, eh? I dittatori non vogliono che noi siamo liberi di camminare con le nostre gambe. Ci penso io a voi. Cioè, vi trattengo. Il regno di Dio è vicino, nelle vicinanze. Cioè il tempo, ecco, il Kairos, il tempo è talmente pieno ormai della presenza di Dio in Gesù che finalmente è possibile camminare, essere liberi di camminare così. Teniamo anche sempre sullo sfondo qual è la logica del Vangelo, eh? Che non è prima convertiti e fai una, due, tre, quattro, cinque cose, allora io ti sarò vicino. Una volta abbiamo rischiato di dire questo, eh? La logica del regno di Dio è: io sono nelle vicinanze, chiunque tu sia. E questo tipo di vicinanza che permette di camminare, convertirsi, cambiare vita, certo, non è romanticismo, mi spiego, lo dicevo già ieri sera, eh? Però noi dobbiamo sempre tenere di fronte a noi questo stile. Prima ti converti, devi fare così, così e cos'ha, pensate Paolo e la legge, no? Allora poi dopo ci sarà una vicinanza di Dio presso di te. Qui è il contrario, eh? All'origine sta la vicinanza di Dio, incondizionata. È questo che permette, se tu lo desideri e ti coinvolgi, di camminare e cambiare. Facciamo questo lavoro su di noi. Quando è che ci siamo davvero sentiti liberi? Quando è che ci siamo sentiti leggeri? Quando è che abbiamo inaugurato qualcosa della nostra vita? Forse quando qualcuno o il dittatore di turno ci ha detto: adesso tu fai così, così e cos'ha? O quando, anche solo per un attimo, qualcuno ci è stato vicino e ci ha detto, magari noi non nei termini della Cislaghi, eh? Non sei solo il tuo passato, riprenditi in mano la vita. Questa è la vera potenza della vicinanza, eh? Che fa cambiare, che riscatta, detto in termini più tradizionali, che salva, nel vero senso della parola. Il resto, lo lascio leggere a voi, tutto il primo e il secondo capitolo, sarà sostanzialmente il racconto continuo di quello che succede a proposito di un regno di Dio che è sentito così vicino, così prossimo. Voi sentirete che Marco ha la genialità di raccontarci un sacco di inaugurazioni, non tutte positive, eh? Lo vedrete, perché c'è chi di fronte a questa cosa cambia vita, si appassiona, altri vi resistono. Allora voi sentirete racconti di bellissime inaugurazioni o di terribili scandali. Per esempio, mangia con i peccatori. Come mai? Scandalo. E invece sentirete tutti quelli che fino a quel momento erano scartati dal regno di Dio, pubblicani, peccatori, poveri, eccetera, che si sentono di nuovo inaugurare la vita. Questo è il Vangelo. E Marco ci mette di continuo il termine subito, subito, subito. C'è un'accelerazione, che ripeto non è quella dell'agenda, è un'accelerazione bella in questo caso, cioè quasi l'urgenza, no, di cogliere tutta questa novità. Voi sentirete tutti questi personaggi che in modo diverso si mettono in movimento. Ma allora io ho una possibilità, posso rimettermi in piedi, qualcuno viene guarito, gli indemoniati vengono guariti, dall'altra parte scribi e dottori della legge si mettono anche loro in movimento, ma al contrario, chi sei tu per dire questo? Cioè sentirete tutto che inizia, ripeto, non sempre tutto in modo positivo, ma questo fa parte della vita, perché la prossimità fa venire fuori anche la qualità dei nostri cuori, eh? In questo senso ha la forma di un giudizio su di noi, giudizio in senso positivo, è perché ti lascia intravedere chi è libero di camminare così, chi invece è invidioso e vi resiste. La chiamata di Levi in particolare è veramente molto bella, eh? Tre righette, due versetti che dicono tutto. Uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui e gli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Qui è Marco, Tac, 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 avete sentito? La presa seconda. Questo, per un'intera vita, ha fatto quello che ha fatto. In un istante è successo l'imprevisto. Lo vide, udì questo, lo seguì. Presa seconda. Non rimpianto, ma cambiamento di vita. La domanda appunto è, ripeto, due cose potremmo fare. Quell'interrogativo che dicevo prima, vivo di rimpianto o di quella presa seconda, la vita del mondo che verrà? E poi una seconda cosa, leggendo questi testi, dove mi pongo? In chi gioisce? Perché il regno di Dio è così prossimo da sentirlo sulla mia pelle oggi, qualunque età abbia, oppure tutto sommato ci sono delle resistenze in me. Non diamolo per scontato, E cerchiamo invece di allenarci, no? Cosa ci diceva l'Alessandra Cislaghi? A fare un po' come gli atleti. Essere pronti a cogliere le opportunità che il regno di Dio pone davanti a noi oggi. Questo è il modo che Dio ha di essere prossimo a noi, vicino a noi, perché la nostra vita possa essere continuamente inaugurata. Buona riflessione, buona giornata.